perché tutte le cose, tutte le premesse nacquero in quell'anno. Come il cinema si pone, si è posto di fronte a questi eventi? E soprattutto, a proposito a ciascuno del suo, come il cinema si appropria di una valenza politica del proprio ruolo e come poi lo trasferisce sullo schermo. Questo discorso politico come si intreccia, diciamo, con le cose che abbiamo detto su ciascuno del suo. Questa è una cosa in più che l'ho chiesto.
Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti, grazie a chi mi ha preceduto, a chi mi ha invitato e che mi ha dato l'opportunità di usare il mio sogno infantile, l'osservatore romano, una cosa che mi mancava.
Ma io ho fatto la collezione dell'osservatore romano per le morte dei papi.
Ah, ha un fascino perverso questa cosa qui.
No, anche per l'elezione.
No, certo. Allora, innanzitutto il titolo del mio intervento, non ripeto, è un titolo che ha dato Giuseppe Saia, io ho semplicemente detto ottimo, non sarei stato in grado di trovarne uno migliore, semplicemente perché io ho rivisto, sì, io gli ho detto da dove volevo partire, però come spesso accade io voglio partire da una parte, però tendo ad arrivare da un'altra parte. Poi, come credo, io non ho nulla di scritto, ho giusto quattro immagini che mi servono da sponda per la seconda parte del mio breve, spero non noioso, intervento. Allora, quando ho rivisto il film un mesetto fa, la cosa che mi ha colpito più di tutte è stato un utilizzo dello zoom oltre i confini del pensabile, e ciò sia detto non in termini negativi, cioè in questo film c'è un utilizzo dello zoom in avanti incredibile per la sua dal punto di vista quantitativo, cioè ce n'è un abuso, ripeto, non è neanche il termine abuso utilizzato in senso dispregiativo, sorprendente. Inizialmente uno dice, vabbè, chiaramente questo risente diciamo, del timbro stilistico di certo cinema, soprattutto di certo cinema italiano del periodo, cosa che è vera, ma che è vera fino a un certo punto, nel senso che il cinema italiano, che stava attraversando effettivamente un periodo di diciamo, leggero riflusso rispetto alla stagione fine 50, primi 60, in cui il cinema d'autore italiano aveva letteralmente conquistato il mondo. L'altro giorno mi è capitato di rivedere Rocco e i suoi fratelli, e nel 60 sono usciti La dolce vita, Rocco e i suoi fratelli e L'avventura. Come diceva Batantuono, scusate se è poco. E, in realtà, durante la seconda parte degli anni 60, il cinema italiano, soprattutto il cinema d'autore, che poi è quell'entità che ha tenuto in ostaggio parte del cinema italiano per i decenni successivi, dal mio punto di vista, perché c'è stata un'attenzione quasi ossessiva nei confronti del concetto di autore, con la A più che maiuscola, e si è messo un po' da parte invece il cinema di genere. Cinema di genere che non necessariamente deve essere Giovannona Coscialunga o l'horror Pecoreccio italiano, che poi portavano avanti la carretta dal punto di vista economico dell'industria cinematografica, però anche di Petri. Che poi alla fine Petri, sì, è vero, oggi noi lo consideriamo un autore, però Petri non è che quando faceva i suoi film si meritava l'etichetta d'autore, cioè non faceva nulla per meritare l'etichetta d'autore, anzi era uno che sporcava con segni di genere cinematografici, canonici, tradizionali, il suo cinema. Facciamo un esempio. Poco fa Giuseppe, nel suo discorso sulla relazione tra l'opera letteraria e il suo adattamento cinematografico, faceva, secondo me, più che giustamente, una distinzione. Chi se ne frega delle gerarchie? Chi se ne frega di stabilire se è meglio o peggio? Non devi ragionare così. Bisogna dire, sono due cose completamente diverse. Sul dissidio tra autore letterario e adattatore, basti citare la più grande delle bestemmie che si possano pronunciare, detta da uno scrittore che io personalmente amo molto, che è Stephen King, che disse, ah no, ma Kubrick con Shining non ci ha capito niente. Guarda, dire Kubrick non ci ha capito niente mi pare un bel esercizio di protervia, oltre che di ignoranza. Ripeto, lo dice uno che stima, è parecchio, Stephen King. Petri fa un lavoro di, come dire, di torsione, secondo me, dell'opera di Shash, e lo fa portando il libro sui suoi territori, che poi, dal mio punto di vista, non sono tanto dissimili da quelli di Sciascia. Giuseppe poco fa faceva riferimento all'idea che Sciascia ha del giallo, no? Della struttura della detection, dell'investigazione, dell'indagine. Sciascia dice: l'investigatore che con la sola deduzione è in grado di risolvere queste cose a me non interessa. Per dirla in poche parole, a Sciascia non piace, sostanzialmente non piace Sherlock Holmes, per dire quello che è il sì,
non,
il sì,
non dà mai le soluzioni.
Non dà mai le soluzioni. Invece Sherlock Holmes potrebbe vedere questa penna e stabilire che è stata usata da un uomo che possiede un pastore tedesco, per dire prima sciocchezza di passare, e risolvere così il caso. Il cinema c'era già arrivato, e anche altra letteratura c'era già arrivata. Il cinema americano degli anni 40, quello che non arriva in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, che non arriva in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, è un cinema di genere, e c'è un genere in particolare che è il noir, che si chiama noir perché sono i critici francesi che, quando vedono arrivare questa massa di film degli Stati Uniti finita la guerra dopo il 45, trovano un'etichetta per identificare una serie di film con un'ambientazione notturna, urbana, in cui ci sono degli investigatori che spesso sono degli investigatori per caso, che magari fanno un altro lavoro e che si ritrovano immischiati in delle situazioni parecchio complicate, che provano a risolvere il giallo, ma non hanno l'intuizione di Sherlock Holmes, non hanno gli strumenti che oggi ha la scientifica, che viene glorificata nelle serie televisive o nei film statunitensi contemporanei. Brancolano, vagano, si lasciano anche un po' trasportare, e ancora una volta Petri si lasciano trasportare da un personaggio femminile, perché tu facevi riferimento al personaggio di Irene Papas. Il personaggio di Irene Papas è una perfetta, forse una delle poche dark lady o femme fatale del cinema italiano. E qui Petri, quindi diciamo a 20 anni di distanza dallo sbarco del noir in Europa, e quindi per un regista come lui, che è un regista, lo dice anche, dice, lui era un divoratore di cinema americano, e si vede, quel tipo di zoom che era il punto di partenza da cui abbiamo cominciato a chiacchierare qualche settimana fa, è un segno del debito che Petri ha nei confronti del cinema di genere, di un genere che non è per forza un genere nobile, non è il cinema d'autore che noi italiani eravamo stati abituati a sentirci dire. Discorso del cinema politico. Ora, io personalmente, ma io so di essere, da questo punto di vista forse abbastanza cretino, ritengo che...
No, come lo so, no.
In modo diverso. Io personalmente ritengo che il cinepanettone prodotto da De Laurentiis è cinema politico. Nel senso che è un genere, è un sottogenere, è un genere abietto probabilmente, anzi sicuramente, che però restituisce alla perfezione il polso, la temperatura di una situazione politica di un paese. Perché se Sciascia dice a Petri: io non credo che tu sia un film politico, e lo dice uno che è stato cresciuto in una famiglia dove c'è mio padre, uno sciasciano ortodosso, un mujahidin della letteratura sciasciaccia, cioè, siamo a quei livelli. Però Sciascia probabilmente, quando parla di cinema politico, è leggermente intossicato dall'agenda culturale legata al cinema di quel periodo, che è un'agenda dettata ancora da PC per certi versi, no? In cui se tu non fai un film che è dichiaratamente, in cui se tu non parli di problemi politici chiamandoli per nome e cognome e puntando il tuo ditino contro i colpevoli e responsabili, tu allora non fai un cinema politico. Ecco, Petri secondo me fa un'operazione del tutto americana, ora che poi gli americani lo facessero perché hanno un atteggiamento diverso nei confronti di questo tipo di cose, per me è secondario. Ma poi negli anni 70 verranno fuori tutti i film di impegno, tutti gli uomini del presidente, che poi faranno, secondo me, sono delle perfette rime di una cosa che in Italia già esisteva, anche perché all'inizio degli anni 60, Rosi aveva già fatto Le mani sulla città, adesso non so se 62, 63, non mi ricordo, e Le mani sulla città è uno straordinario film politico, ma non politico perché perché ti restituisce esattamente la temperatura culturale, quindi politica, no? Del meridione, insomma, con tutto quello che ne consegue. Un altro punto importantissimo che dice Giuseppe, che ha sottolineato Giuseppe, e che secondo me rende a suo modo un film altamente politico, a ciascuno il suo, è il rifiuto del bozzettismo. Cioè, io quando ho rivisto, e ripeto, l'ho rivisto da poco tempo, il film, non ho trovato ho trovato uno dei rari casi di film girato in Sicilia in cui non c'è esotismo, ok? Cioè io sono un, faccio tanta fatica quando ci sono film girati in Sicilia e le cui storie sono chiaramente connotate in senso siciliano, perché ritrovo spessissimo, anche da registi siciliani, da parte dei registi siciliani, vabbè, chiaro che mi riferisco, però non lo dico, c'è una targa, è una volontà esotica, no? Io ritengo che ci sia del turismo quasi, cioè l'idea, la rappresentazione della Sicilia, lo dico spesso anche ai miei alunni, l'idea che gli altri vogliono avere della Sicilia. Ecco, a ciascuno il suo, secondo me tutta questa cosa non c'è, nel senso che è chiaro, c'è Falù, è abbacinante la bellezza, non puoi fare a meno di vederla. C'è tutto quel clima di silenzi, parole, quelle di Mario Scaccia bellissime, che dice il nome e il cognome a bassa voce. D'accordo, però quello lì non fa parte dell'oleografia siciliana che invece poi, cui già eravamo abituati e che poi saremo in maniera ben più pesante abituati a vedere. Lo zoom è un elemento politico. Cioè lo zoom, oltre che per a testimonianza di una afferenza proprio estetica di Petri, ha una logica espressiva che è quella americana, che è quella del cinema di genere, che è quella del cinema, diciamo, non colto nel senso snob del termine, ma un cinema che vuole popolare, che vuole parlare alla gente, quindi dal mio punto di vista altamente politico. Lo zoom è una sorta di continuo ingrandimento degli elementi del reale che Petri identifica. Ah, una, cioè, se sforo, sparatemi, anche se non sono lavorando, cioè, datemi contro, perché io... Perfetto. Perché io vado abbastanza a macchinetta. E questo elemento di restituzione del reale, che Giuseppe ha sintetizzato nel titolo che ha dato al mio intervento, e che in realtà è questo continuo ingrandimento, esiste un'applicazione che serve per fare delle presentazioni alle conferenze, si chiama Prezi, che è una cosa diversa da PowerPoint. Qui non c'è il ciclo di slide una dopo l'altra, ma c'è una sorta di grande mappa e tu zoomi una volta su uno, una volta sull'altra. Ecco, Petri lavora così. Petri ti fa vedere il particolare e insieme, scusate la ripetizione, l'insieme. Il film comincia con un'inquadratura sbagliata, ma molte delle inquadrature di Petri sono grammaticalmente sbagliate. Il film comincia, tra l'altro mi accorgo adesso come Shining, con un'inquadratura dall'alto di un elicottero di cui si vede l'ombra. Bestemmia, tu non puoi fare vedere l'ombra. A Petri gliene importa meno di zero. A Kubrick ovviamente importava molto più di quanto ne importasse a Petri. Ma a Petri non interessa, a Petri interessa dirti: questo è l'affresco, adesso te lo faccio vedere nel dettaglio. Scendiamo per ogni personaggio, per ogni elemento, per ogni dito, per ogni sorriso, per ogni ghigno. Io ti faccio vedere il dettaglio, perché io non voglio la mezza misura, non voglio il campo medio. O ti faccio vedere l'affresco globale, o ti restituisco il quotidiano, il reale, per dei particolari. Questo, secondo me, serve a Petri per fare un esercizio che recentemente ha fatto, si vede nella, hanno fatto in anni recenti, sia nel 2003, qui a destra, Marco Bellocchio, quando ha fatto Buongiorno Notte, sia nel 2008, lì in basso a sinistra, Paolo Sorrentino, quando ha fatto Il Divo. Mi spiego meglio. Se ce l'ho ancora 5 minuti, no?
Sì.
Ok, no. Allora, mi spiego meglio. Il personaggio, cioè Petri, lavora, secondo me, con Gian Maria Volontè, seguendo lo schema di Truffaut con Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud è un attore che ha fatto 4 film e mezzo con Truffaut, li ha fatti sin da bambino sino all'età adulta, chiamandosi sempre con lo stesso nome di personaggio, che è Antoine Doel. Ora, il Gian Maria Volontè delle mani di Elio Petri, secondo me, è la stessa cosa. Cambia nome, ma alla fine cambia ben poco. Se voi pensate alla Urana, e pensate al protagonista dell'indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto, sono molto simili, sono similissimi nel linguaggio del corpo, sono similissimi nella difficoltà che hanno a non essere astratti, hanno le stesse difficoltà sessuali, hanno più o meno lo stesso modo di affrontare le cose. Poi ovviamente quello è un uomo di potere, la Urana non lo è. In mezzo, tra A ciascuno il suo e L'indagine, ci sta Todomodo. Todomodo, che è un altro adattamento sciasciano di Petri, è un film strano, è un film ben più, se vogliamo, ancora più astratto di A ciascuno il suo. Il personaggio di Volontè, che vedete lì in alto a sinistra, si chiama M, il presidente. Il riferimento veramente più che didascalico, il riferimento è ad Aldo Moro. Però Petri, a Petri non interessa ricalcare la figura di Aldo Moro, diciamo, ricopiandone i tic, ricopiandone appunto il linguaggio del corpo o facendo ripetere a volontà pezzi di discorso, visioni politiche che erano quelle di Moro. Loro non interessa, lui interessa Moro in quanto incarnazione di un potere, di una forma di potere. E siccome Toto Modo è un film sul cortocircuito dei poteri, no? Nell'Italia di quegli anni, ma direi nel dovunque di ogni tempo probabilmente, la stilizzazione di Moro è una stilizzazione astratta. È M, d'accordo, poteva essere il mostro di Düsseldorf o il dottor Mabuse, giusto per restare a Fritz Lang, poteva essere qualsiasi altra cosa. È M, noi sappiamo che è Moro, ma Petri fa di tutto per dirci sì sì, è Moro, ma c'è dell'altro. Prendiamo un altro esempio, che è quello che vedete lì a destra in alto, che è il caso Moro di Giuseppe Ferrara. Ora, Giuseppe Ferrara è un regista che a me personalmente piace molto poco, però è un regista degnissimo che si è contraddistinto per quello che si chiama, altra etichetta per me, oltre che l'esueta inconcludente, il cinema civile, no? In cui lui racconta il rapimento di Moro e le fasi del sequestro, e poi dell'assassino da parte delle Brigate Rosse tra il marzo e il maggio del 78, utilizzando Volontè. Ecco perché a me interessa tornare un attimo su Volontè. Volontè aveva già fatto Moro, ma l'aveva fatto lavorando per astrazione, no? Lavorando per allontanamento dal cliché Moro. E l'immagine che vi ho messo lì in alto accanto, il vero Moro, coi capelli, col ciuffo bianco, i capelli all'indietro neri, la Repubblica in mano, col titolo è tagliato per motivi di spazio, sequestrato Aldo Moro, lo stendardo lì delle BR, insomma, è tutto una invece riproposizione pedissequa, pedissequa per certi versi, un ricalcare la realtà. Ferrara non utilizza zoom, Ferrara non utilizza l'insieme, Ferrara racconta come sono andate le cose, che ripeto è un esercizio degnissimo, semplicemente non è il mio cinema, non incontra il mio gusto, proprio perché lavora per eccessiva adesione al reale, cioè la restituzione del reale non avviene per astrazione, per allontanamento, ma avviene per fotografia, no? Per copia conforme. Qui in basso vedete il fotogramma con cui facevo riferimento prima, che è un film del 2003 di Marco Bellocchio, che si chiama Buongiorno Notte, che è un film che racconta il sequestro di Aldo Moro, ma lo racconta in una maniera completamente diversa. Il protagonista del film è un attore italiano, si chiama Roberto Erlitzka, che somiglia ad Aldo Moro, ma non quanto evidentemente non quanto il Volontè utilizzato da Ferrara. Per dirti quanto diverso sia il modo di trattare il racconto da parte di Bellocchio, diciamo che il film finisce con Aldo Moro che, approfittando del sonno dei suoi prigionieri, dei suoi carcerieri brigatisti, esce dal nascondiglio dove era sequestrato e si fa una bella passeggiata in un'alba romana e torna a casa. È evidente come a Bellocchio interessi zero di aderire a come siano andate le cose, ma preferisca proiettare il film verso una sorta di astrazione. È, pur se non grammaticalmente, è uno zoom anche quello, è un andare così vicino alla natura delle cose per cui una prospettiva così ravvicinata poi finisce per deformarle. È un po' questo il senso. E lo stesso succede con l'Andreotti del Divo. Ora, io lo so che dopo La Grande Bellezza, dopo uno degli sport nazionali è il tiro al Sorrentino, io lo capisco anche, non mi diverte come esercizio, però devo dire che Il Divo è un film che io sinceramente adoro, ed è un film che adoro nella misura in cui ci restituisce non ancora una volta la riproposizione carta carbone di Andreotti, ma non fa una... Servillo non diventa il sosia di Andreotti. Servillo ricorda Andreotti, il suo volto, il suo modo di parlare hanno un rapporto con Andreotti che è più di assonanza, ok? Ora, chiaro, le orecchie, gli occhiali, ma poi per il resto non somiglia ad Andreotti, non somiglia. Certo, è ingobbito, ha quel modo di parlare tagliente, ma si sente che l'accento non è romano, non è ciociaro come quello di Andreotti.
Quindi anche lì a Sorrentino non interessava restituire l'Andreotti che conosciamo, ma interessava, dal mio punto di vista, avvicinarsi così tanto a Andreotti fino a deformarlo, fino a farlo diventare quella specie di specchio in cui milioni di italiani si sono specchiati, con tutte le battute, l'ironia di Andreotti, quanto è intelligente Andreotti, le freddure di Andreotti, dimenticando che cosa fosse, che cosa sia stato Andreotti. Ecco, secondo me, sia Bellocchio che Sorrentino, che tra l'altro sta facendo adesso un film sul Berlusconi, il periodo Bunga Bunga, rischiosissimo, sono d'accordo, è una cosa rischiosissima, sempre con Servillo truccato da gangster, cioè da Berlusconi, e sono questi capelli impomatati, questo ghigno, un trucco da cinema gangster anni 30. E, secondo me, sia Servillo, sia Sorrentino che Bellocchio, questi due film, lavorando su corpi riconoscibili, su personaggi riconoscibili, hanno fatto tesoro dell'insegnamento di Petri. Hanno fatto tesoro di un insegnamento che probabilmente ha reso Petri un regista di cinema, per paradosso, incivile, no? Che incivile sia da un punto di vista grammaticale, perché Petri era uno che sbagliava, ma come dice Paolo Conte, sbagliava da professionista, no? E per altri versi, cinema capace di essere politico senza volersi arrogare il diritto di essere didascalico, il che in quei tempi, ma soprattutto oggi, mi pare una cosa non da poco. Bravo.